questa serata siamo al 9 di settembre del 2015 presso il castello di Legnano. All'interno del cortile dove c'è la caneva si sono aperte le prime manifestazioni, quelle pubbliche aperte al pubblico, serali, quindi dalle 20:30 a 21 della sera, di Dulcinea. Sono alcuni incontri che partono proprio oggi, 9 di settembre 2015, con un panettiere che ci insegna come fare delle torte casalinghe, la classica torta della nonna, due tipologie. Le insegna un discreto pubblico molto interessato, una quarantina di persone, ma di personaggi che ne sanno già qualcosa, probabilmente partecipano già a dei corsi simili, hanno già una certa competenza. Chi è fuori da questo mondo? Semplicemente sono io che partecipo sempre e comunque a tutti. Qui più avanti c'è un estratto di quella che è la serata, che per me è stata molto ma molto interessante. Cosa posso fare in pratica dopo? Io personalmente non ha alcuna importanza. Però è stata fatta molto bene e così saranno anche le prossime, anche se alcune di queste per altri impegni non posso partecipare. Ecco a voi un estratto di questa serata.
Intanto grazie di essere venuti, non pensavo proprio tanta gente così. In realtà noi presentiamo due dolci semplici, ma proprio, ma che nessuno fa più. E secondo me sono due dolci che hanno molto in tema Expo. Non è quel scaramanzia d'aglio che c'è qua, no? Ma sono due dolci fatti con riciclo di cose che abbiamo in casa. Le ricette, a proposito, Finocchiaro, le ricette. La prima ricetta è una torta di pane, di origine comunque. Il mio amico del Friuli, è una torta di pane bianco a base di miele ed è il più tecnico dei due dolci. Prevede due montate, una di burro, chiaramente si capisce subito che è di origine friulana perché l'influenza austriaca e tedesca si sente nella lavorazione del burro. Tutti i dolci a base di burro ammontato, comunque sono di origine tedesca o austriaca. Tutti i dolci a base di uova sono quasi sempre di origine francese. Noi abbiamo unito tutto. Stamattina, perché il primo segreto è ammollarlo il giorno precedente. Ci sono tutte, no? Quindi noi ieri abbiamo ammollato 600, questa ricetta, 300 grammi di pane raffermo con circa 400 grammi di latte. No. Sì, 400 grammi di latte e 100 grammi li abbiamo tenuti a parte. E questo è il risultato. No, 300 grammi di pane raffermo, ma adesso la ricetta te la diamo. Con 400 grammi, questo è il risultato. Pane bianco perché sarà un dolce a base di mele, quindi comunque. La domanda è, dove è finito il latte? È stato assorbito dagli amidi della farina. L'amido girato in milka quasi sempre 3 volte il suo peso in acqua. Quindi 100 grammi di farina assorbono, quindi facciamo bollire 300 grammi d'acqua. Più o meno la ricetta è questa. Allora, in questo caso, io sto dando una ciabatta che non duro, perché cerchiamo un po' di sapore. In realtà, come ti dicevo, quello che ci avete in casa va bene. Anche se c'è la muffa, va bene lo stesso. Allora, cosa stiamo facendo adesso nelle due maniere? Uno sta montando il burro con lo zucchero. Quando è montato aggiungiamo i tuorli uno alla volta. Nell'altro sta montando invece l'albume con lo zucchero, con un po' di zucchero. Perché questo lavoro? Perché viene aggiunto alla fine e serve per dare stofficcità all'impasto. Mentre il tuorlo col burro e lo zucchero serve dare struttura e sapore, l'albume serve dare stofficcità all'impasto. Un attimo, primo consiglio. Il burro a pomata. Noi siamo andati qua, me lo sono dimenticato. Quando l'ho montato il burro va tenuto fuori 3-4 ore prima, a pomata. Se no faccio questo scherzo, se la porta ti fa piccola. Dalla parte faccio burro, zucchero e adesso la Chiara aggiunge direttamente i tuorli che sono già qua pesati, uno alla volta. Ma questa è la base di qualsiasi funghi che fate. Burro, zucchero, montare, aggiungete i tuorli e poi aggiungete le farine. Invece l'altro trucco, a neve l'albume montato a neve ben ferma, è una cagata. Perché? Perché dopo noi andiamo a inserirlo nell'impasto e tutta questa sua montata viene persa. Quando usate l'albume con lo zucchero per gli impasti, sempre a metà, non deve essere a neve ben ferma. Piccolo trucchetto, l'albume, quando montate l'albume è sempre pulitissimo, la trattatura è sempre pulita. Vabbè, un altro trucco, quando fate montare gli albumi per qualsiasi dolce, nel grasso vanno aggiunti gli aromi, perché il grasso, le molecole di grasso catturano gli aromi. Vi faccio un'idea, avete presente l'olio? C'è l'olio al peperoncino, c'è l'olio alla menta, proprio perché la struttura grassa dell'olio cattura meglio gli aromi. Io per esempio quando faccio l'aroma delle brioche, gli aromi li aggiungo una montata a parte del burro. 70 grammi, in realtà la ricetta originale prima era 70 grammi di tecola. Secondo me sembrava una cosa sciocca, facciamo qualcosa di diverso, magari poi non è la prima volta che lo faccio, quindi non so neanche se va bene. Poi fate la cavie. In realtà abbiamo preso 70 grammi di questa farina buona. La farina buona è di importazione illegale dalla Svizzera ed è un presidio slow food del Canton Ticino ed è questa farina di mais tostata. Loro prendono i chicchi di mais, li tostano come il caffè e poi li macinano. Ma va bene farina di nocciole, va bene, ecco, non essere fissata. Io ho usato questa qua perché mi è venuto in mente questo schizzo. La ricetta originale prevede 70 grammi di fecola, però mi sembrava sciocco. Puoi mettere farina di nocciole, farina di mandorle, farina, se non c'è niente anche farina bianca. E ho fatto la bomba, 100 grammi di questa farina qua, quanto hai fatto? Manuel, quanto hai fatto? 150 grammi? Con 200 grammi di latte bollente. In questo modo, sopra i 60 gradi, gli amidi si aprono e assorbono tutto il liquido. Hai visto? E fa quell'effetto polenta.
Senza aggiunta di zucchero e niente?
Cosa?
Senza aggiunta di zucchero.
100 grammi di farina, ma chi fa pane in casa deve provare questo sistema. Il pane ti dura 3 giorni in più. Sì, perché non c'è più acqua libera, tutta l'acqua viene governata dagli amidi della bomba, ti dura 3 giorni in più. Il mio pane di mais è fatto così.
Con l'acqua.
Facciamo una bomba a parte, però aggiungiamo l'impasto. Allora, Chiara c'ha un pasto di pane stamattina, farina di mandorle, allora 600 grammi di cosa c'è, cioè 300 grammi di mele a pezzettini. Ecco, in realtà qua il mio consiglio è di farle a fette, vengono meglio. Ecco, guarda, facciamo l'attrezzatura, di solito le faccio, io le faccio sempre i miei dolci, io preferisco invece fare a pezzettini e le faccio a fette. Abbiamo qua anche dell'aroma di liquore all'amaretto. Come faccio a dirti? Io ho la bacca di vaniglia perché fa talmente strafigo, va in televisione e dice bacca di vaniglia Madagascar, poi le fanno tutte qua, ma non è importante, però a poco, anche perché ha un costo allucinante, 120 euro al chilo. Noi si parlava di dolci poveri per gente povera, per non perché voi siete, perché il resto del mondo ha fame. E suppongo che siano pochi quelli che si possono permettere 120 euro al chilo una bacca di vaniglia. Meglio il fiore di Sambuco. La ricetta prevede il cioccolato, ma se non piace, provate, non so, a far saltare dei fichi in padella e dei fichi secchi in padella con un po' di marsala. Magari questo è più indicato per i bambini, però se fai saltare un po' di fichi in padella con marsala è più indicato per gli adulti, è un fine cena. Date. Se dà fastidio, bicarbonato, quello che si usa per digerire va benissimo, perché è lo stesso principio, poi qua in cottura sviluppa l'acidità carbonica e spinge sul dolce. Se a qualcuno piace anche l'ammoniaca va benissimo, io uso l'ammoniaca, che mortale. L'ammoniaca lascia un retrogusto, ma poi vola via tutta, e per esempio nei dolci caldi, molto caldi, quelli di Natale, tipo il pane dei morti, si usa ammoniaca. Perché l'ammoniaca? Perché l'ammoniaca lega l'acqua e ti rimane il dolce più morbido. ricordiamo il dolce, abbastanza semplice. Il giorno prima o anche la mattina, mettete a bagno il pane alla crema, possibilmente bianco, con del latte. Due o tre ore.
Il latte caldo? No.
Se vuoi accorciare i tempi, sì. Se no va bene che te lo metta la sera, il mattino te lo trovi già. Poi faccio montare 250 g di burro con 250 g di zucchero di canna. Anche qua è una scelta. Abbiamo smesso di usare lo zucchero bianco perché per sbiancarlo ci vuole un casino. Preferiamo usare lo zucchero di canna, ma chiaramente se in casa avete quello che ce l'avete va benissimo. Non la stevia. Abbiamo fatto montare burro e zucchero, abbiamo aggiunto 200 g di tuorli, uno alla volta possibilmente, e abbiamo messo da parte la montata. Poi facciamo montare circa 300 g di albume con 100 g di zucchero ancora, e l'abbiamo messo da parte, una volta ben montato, non a neve ferma, per piacere, non a neve ferma. A neve ferma se fate le meringhe, se no non va bene. Ok? Perché poi se è troppo ferma, quando l'andate a impastare si scretola tutto. Ok, abbiamo aggiunto e poi abbiamo fatto fare la bomba. La bomba è una cosa, una chicca in più, non è necessaria, basta anche la fecola, voglio dire. Se avete voglia di farlo, 100 g di farina, potrebbe essere anche farina di mais, ci buttate sopra 200 g d'acqua bollente, di latte bollente.
Di latte o di
latte? Beh, in questo caso è un dolce, è il latte. Fate una specie di polenta e lasciate il limoncino. Abbiamo mescolato tutto, farina di mais. Se hai la buona è più da una... Se ce l'hai, ma se no va benissimo la fecola. Abbiamo scritto 500 g di farina di mandorle perché per due motivi essenzialmente. Perché è grassa. Abbiamo usato... Fatto questo è un dolce molto carico. Tiene l'umidità e la struttura.
Che questa parte rimane calda, ma questa sotto si raffredda, giusto? Se tu a metà cottura lo sposti, la sposti non alla parte più calda. Mentre se lo lasci qua, lasci sopra la parte fredda. Quindi se avete dolci molto carichi, o dolci di frutta o torte salate, il trucco sta ogni tanto spostarla. Questa parte si raffredderà e questa si riscalda e poi le sposti nuove. In realtà è dolce talmente semplice, talmente facile. Adesso io parlo alle mamme che mandano i figli a scuola. È uno stato simbolo che uno va a scuola e invece della merendina c'è la torta di fette della mamma. È uno stato simbolo. Giusto? Invece di avere la fiesta, no, io ce l'ho torta da mia mamma. Oltre al fatto che sai cosa gli dai.
O del papà.
O del papà, vabbè, ma te sei fuori luogo. O del, cioè voglio dire, il bambino che si prende con la torta di fette, una volta era una cosa normale, adesso non lo fa più nessuno. Giusto? Andare a scuola con la merenda che ti fa la mamma, la merenda. Siete tutti ospiti di amici, giusto? A parte te Marco, che sei fuori luogo. Voglio dire, presentarvi a casa di amici con una torta fatta da voi, adesso se fate così parli con un pane fatto da voi, ma anche con un dolce fatto da voi, ha più valore, giusto? Non è una cosa che si è fermata all'autogrill a prendere una bottiglia di vino.
E ti costa anche meno.
Guarda, sul costo io sorvolo. Io sorvolo sul costo sorvolo, ma proprio il fatto di presentarti a casa con una cosa che hai fatto te. A casa degli amici. È molto, molto simbolo secondo me. Se fate una torta di pane di questo genere, il trucco qua è di scegliere soltanto pane integrale. Perché? Perché la crusca, la fibra del pane integrale assorbe più acqua. E quindi avete un dolce più umido, è molto più gustoso. 200 g di zucchero di canna. Anche qua lo zucchero è cubito. Fate quello che volete. Se è troppo dolce lo scalate, se avete... aggiungete un po' di più.
Ma quello è già col latte?
abbiamo fatto ieri, stamattina abbiamo fatto.
Ma abbiamo degli amaretti, anche questo, una torta di pane senza amaretti non è una torta di pane. Questo è un alcolato, tra l'altro, questo. Va bene? Potete metterlo, potete non mettercelo, potete mettere il rum. Chiaramente lo metto perché è legato agli amaretti. Le uova, quello che è appena segnato la torta di pane.
Ah,
cubetti di cedro, cedro candito. Avevo finito il cedro, avevo dato la pera candita. Pera, pere, cioccolato.
Ottimo.
Sì, qualsiasi cosa, secondo me. Una volta che avete capito il principio, che sono quasi sempre tre parti di latte e una parte di pane, lo zucchero, andate, in questo caso andate a cucchiaiate, ma a vostro gusto. La ricetta dice, la ricetta non dice niente. Se vi piace dolce metteteci più zucchero, se non vi piace dolce metteteci meno. Tenete presente che comunque lo zucchero si comporta come un liquido. Più zucchero mettete, più la torta si conserverà a lungo e più rimarrà morbida. Lo zucchero è un conservante. Anche qua, scusate, un'altra cosa. Scelta mia personale, mi pare lavorare il ragazzo con le mani, perché è cosa mia. Non mi piace il grumo, cioè l'impasto grosso in bocca, frullate tutto. Infatti quasi tutte le ricette dicono di frullarlo, di rendere la cosa un impasto. A me non piace, a me piace sentire proprio il pezzettino del pane, il pezzettino, ma è una scelta. Mi piace. Il dolce è aperto a qualsiasi esperienza, nel senso che ci puoi mettere tutto quello che vuoi. In realtà avevo da farvi, però non l'ho contata, la ricetta di farvi fare una torta salata di pane. A voce, me la ricorda. Questo mio amico che lavora, quando fa l'evento si chiama Buono e Giusto, fa questa focaccia di cipolle. Aspetta, però, si chiama Cipolle. Mezz'ora ha fatto la torta. Queste sono più buone stasera. Adesso la abbineremo a delle birre del Barbaresco. Mangiate calde, secondo me perdono un attimino. Però niente vi vieta di fare un fondo di pasta frolla, un rivestimento di pasta frolla, frullarlo molto di più, caricarlo un po' più di sia di cacao che di gocce di cioccolato, farne un dito e sopra metterci delle pere intere. Se vuoi, se io ti posso concedere, vai, fai il guscio di pasta frolla, magari un velo di marmellata che ti viene sempre l'umido, magari, oppure anche, non so, una chiamata pasticcera cioccolato. Prova a immaginare, non lo faccio io, però sto pensando adesso. Guscio di pasta frolla, chiamata pasticcera cioccolato, pasta di una torta un po' più carica, magari il cacao.
Ma già cotta?
No, così. E sopra ci mette dei quattro. Ah no, vai, scusami, ecco. Io per principio uso soltanto pere sciroppate. Perché la pera sciroppata è sempre uguale. La pera fresca dipende dalla quantità con cui ti vendono e poi abbi pazienza, non è che tutto l'anno ci sono. Dolci e anche il pane, secondo me, cioè la bilancia, è vero che fra i palestinesi c'è questo peso e misura, niente paura, però se non conosci un po' la materia, è chiaro, se faccio un chilo di farina, voglio dire, facciamo così, 4 litri di latte, un chilo di pane, un chilo e mezzo di pane, il rapporto è sempre 3 a 1, giusto? Facciamo mezzo chilo di zucchero, ma niente mi viene a metterne un po' di più, un po' di meno, dipende da cosa voglio io, cioè da cosa volete voi. Per esempio alcuni dolci, adesso vediamo, ci sono alcune pasticcerie di Legnano che sono accusate di avere una tipologia di dolci molto dolce, cioè troppo zucchero. E per esempio ne conosco altre invece che sono accusate di averne meno, è una questione di mano, di gusti di boccato, personale, capito? Quindi sì, io ti do la ricetta, ma poi devi essere, è uno strumento, tu lo usi.
è personalizzata, tu parli di facimento. Poi non so cosa c'è in casa. Dipende da cosa. Per esempio, adesso mi è venuto in mente una cosa. Nella torta abbiamo sminuzzato gli amaretti, no? Giusto? Ecco, mettiamoceli dentro intero. Quando tagli la fetta c'è l'amaretto intero. E ci sarà inzuppato di fuori. Oppure facciamo gli amaretti, passiamo magari un po' di caffè e poi li buttiamo dentro il pasto. Ma è una cosa che sto pensando adesso, non è che mi dice, cioè, non... Poi tu, è la tua torta, non la mia. Io sono qua a parlare di un dolce, boh, hai visto? Dolce voluto. Le prime 6 ore è un prezzo, dopo le altre 6 ore comincia a scendere di prezzo.
Ed è un assurdo, perché il pane doveva aumentare di valore, è più buono dopo il secondo e il terzo giorno. Se avete un concetto di pane, come dico io, come Dio comanda, se avete un concetto di pane moderno, allora sì, dopo le prime 2 ore il pane non ha più nessun valore. E a Milano c'è questo qua, in realtà il pane non deve avanzare, perché è un insulto. Siamo qua a questo caravanserraglio che dovrebbe parlare di cibo al mondo, in realtà 6 miliardi di persone hanno, io sono l'ultima persona che devo dire, che soffrono la fame e noi ci permettiamo il lusso di ammazzare il pane. Uno perché comunque è fatto male, quindi giustamente se non è commestibile non è commestibile. Ma due, non abbiamo l'abitudine. Cioè io ho 2 ragazzi, per quanto posso essere criticato, i miei ragazzi il pane lo mangiano dopo 2-3 giorni, mai fresco. La mia bambina da piccola mangiava un panino bianco, per fare rispetto a papà. Poi comunque quando è cresciuta si è abituata al gusto, arrivano. E quindi si è abituata che comunque il pane, specialmente di formato grosso, anche dopo la cottura, un nucleo enzimatico sopravvive. Come siamo messi? E stavo dicendo, un nucleo enzimatico e dopo è come il vino, invecchiando in qualche giorno cambia anche gli aromi, i profumi. Per cui non so, dopo 2-3 giorni, anche 4, se voi una fetta di pane, gli date una, fatto con lievito madre, eccetera, 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 gli date una leggera scaldata, una leggerissima scaldata, si libera tutta l'acqua che è stata catturata dalla maglia glutinizzata tramite lievito madre e torna completamente fresco. Adesso chi fa i corsi con me lo sa già, ma a me è capitata un'esperienza, sono andato noi andavamo in stato prima quando ero magro, andavo in montagna, in una casa di un amico, e questo aveva la casa in fondo al paese, quindi tu devi lasciare la macchina e poi fare mezz'ora di salita a piedi. Siamo 4 amici, uno c'ha un bar e porta il vino, quell'altro va a comprare la carne, secondo me cosa porto io? Porto il pane. Vabbè, di corsa, si va dentro, si va su, secondo me sono tornato giù a prendere il pane, no. 3 mesi prima eravamo stati lì e avevamo dimenticato la pagnotta. Sulla pagnotta c'era formata la muffa, ma non perché il pane fa la muffa, perché essendo fatto in pasta acida non può fare la muffa. Probabilmente c'era depositata dell'acqua e l'acqua l'ha fatta la muffa. L'abbiamo pulito, l'abbiamo scaldato, dopo 3 mesi era proprio commestibile. Adesso una storia così, per voi sembra una storia di fantascienza. Che venite tutti i giorni da me a comprare il pane. In realtà la cultura dell'acquisto quotidiano del pane è una cultura moderna, finita la seconda guerra mondiale. Con questa siamo passati da una società rurale a una società industriale e quindi c'è questa necessità, ma tanto è vero che il pane non si fa più nessuno in casa, ma neanche i dolci. E quindi è questa questione del pane fresco. Il pane fresco è un'invenzione moderna, non esiste. Tenete presente che noi siamo animali antichi. La razza umana è sul pianeta Terra da tanti anni, da migliaia di anni. Quindi siamo una razza vecchia e negli ultimi 30-40 anni abbiamo dei cibi troppo moderni. Quindi siamo pieni di intolleranze alimentari, ma perché i nostri cibi non sono come noi, sono troppo moderni rispetto a noi. Che si fa il pane fermentato? Perché il pane asimo si fa da prima, ma il pane fermentato è un concetto vecchio di 5.000 anni, anzi, il pane fermentato è stato l'asse portante dell'alimentazione, ma per un sacco di popolazioni. I cereali macinati e fermentati è stata l'alimentazione, ma per un sacco di popolazioni. Adesso improvvisamente non va più bene, il pane non deve avanzare, abbi pazienza.
vieni da me che lo avanzo perché non lo compro, non lo voglio in mangi, poi te lo regalo. No, ma io lo regalo alla Caritas, alla parrocchia di Santi Marti, all'Empa, a chi vuole. Ma il pane in casa, in famiglia, com'è andata? Sono commestibili? Fantastica, bravissima.
Se non me lo ricordi, allora questi forni sono particolari perché non è come i forni di casa vostra, questi hanno suolo e platea, è proprio questa combinazione che mi ha fregato, non c'entro loro. C'era troppo suolo e poco cielo e quindi ha bruciato tutto.
Ok, se sono commestibili, tagliamo la pepe, tagliamo la fette. In realtà è troppo caldo per essere tagliato. I piattini sono lì, i piattini.